diretta informativa. Parleremo di PNRR e stretta sulla Corte dei Conti. Il governo Meloni ha deciso di imporre la fiducia per far passare la norma che riduce il controllo della Corte dei Conti sui soldi del PNRR. Un tentativo, sostiene il governo, di sbloccare questi fondi. Le opposizioni replicano che il governo voglia avere le mani libere nella loro gestione. I giudici contabili attaccati nella loro funzione protestano. Al di là dei giochi di ruolo della politica istituzionale, vale però la pena fare il punto sul PNRR per capire davvero come si stia spartendo questa torta golosa. E per farlo e per capirne di più siamo collegati con Renato Strumia. Ciao Renato.
Sì, ciao, ciao a tutti.
Allora, raccontaci un po'.
Allora, diciamo che l'evento che è sui giornali in questi giorni parla sostanzialmente di una proroga del regime precedente per quanto riguarda lo scudo fiscale riservato ai soggetti sia di ambito pubblico che di ambito privato che nel attuare, diciamo, il PNRR incorrono in episodi di colpa grave. In questo caso è prorogato di un altro anno lo scudo fiscale che già era stato concesso dai precedenti governi rispetto alle responsabilità che potrebbero avere. E la seconda cosa invece è una cosa che riguarda il controllo concomitante, cioè la possibilità della Corte dei Conti di controllare l'avanzamento lavori in presa diretta in modo da correggere eventuali anomalie e intervenire preventivamente per evitare che vengano fatti sprechi, sperperi, utilizzi impropri del denaro pubblico. Però di fatto il problema che sta alla base di questo dibattito è di portata molto più ampia, perché riguarda non soltanto, diciamo così, il tentativo di eliminare il potere di controllo di un organo dello Stato, ma è l'incapacità sostanzialmente di attuare il PNRR sfruttando la possibilità di questo finanziamento che era stato pensato in via straordinaria nel 2020, in piena pandemia, per cercare di tenere a galla uno dei paesi più a rischio, e quindi l'Italia insieme alla Spagna, che era stata colpita dal lockdown in modo particolarmente serio per la gravità dell'epidemia e l'estensione, e quindi si era pensato di intervenire con un intervento straordinario, con un finanziamento da 190 miliardi da spalmare in 5 anni, per riuscire a recuperare il terreno perduto. Questi 190 miliardi si aggiungevano altri 30 miliardi di un fondo complementare che portava a 220 la dote complessiva. Allo stato dei fatti, cioè il 30 aprile 2023, viene fuori che la cifra effettivamente spesa di quel finanziamento si limita a 26 miliardi di euro, qualcosina in meno anzi di 26 miliardi di euro. Quindi siamo su un ordine di utilizzo di a malapena il 12% di quanto era stato preventivamente programmato. L'incapacità di spesa dell'amministrazione pubblica italiana è storica, strutturale. Basti pensare che i fondi di coesione nel periodo 2014-2020 sono stati spesi in misura del 34%, quindi c'è proprio un'incapacità di applicare i fondi secondo le loro destinazioni d'uso e usarli soprattutto per riequilibrare il rapporto nord-sud. E anche in questo caso qui sembra riprodursi la stessa dinamica. Al sud dovrebbero andare il 40% delle risorse, a malapena sono andate il 20%, anche perché di quei 25,7 miliardi di spesa effettivamente erogata, il 60% è andato prevalentemente ai privati attraverso un sistema di esenzioni e di incentivi, di detrazioni che ha favorito sostanzialmente due provvedimenti: il super bonus, quello che chiamiamo il 110, e tutto quello che è collaterale a questo provvedimento, che ha assorbito circa 9 miliardi di euro, e l'industria 4.0, che è un massiccio trasferimento di fondi pubblici alle imprese private, che ha pesato per quasi 7 miliardi di euro. Quindi il 60% dei fondi è andato a questi due soli provvedimenti, che di fatto sono degli incentivi pubblici all'attività privata. Nel primo caso è stato utilizzato in grande misura per rinnovare, ristrutturare le villette dei privati, le seconde case e solo in piccola parte per l'attività dei condomini, e il secondo provvedimento invece è andato a favorire l'impresa privata attraverso ovviamente un grande meccanismo di rinnovamento dei macchinari industriali, quindi beni strumentali materiali, che hanno pesato per oltre 5 miliardi di euro, e poi in piccola misura per ricerca e sviluppo tutto quello che va sotto la forma degli investimenti immateriali, compreso il software che viene utilizzato nella ristrutturazione tecnologica dei sistemi produttivi. Questo è al momento lo stato dei fatti per quanto riguarda l'utilizzo del PNRR.
Ma visto che una parte è stata spesa malamente, ovviamente, ma quello che resta rischia di evaporare?
Sì, in qualche modo rischiamo di non utilizzare questi fondi, anche perché siamo molto indietro nella predisposizione dei piani. Teoricamente dovremmo comunicare alla Comunità Europea quelli che sono le variazioni che si intendono fare rispetto ai piani inizialmente previsti. Questo colloquio dovrebbe concretizzarsi entro il 31 di agosto. In realtà ci sono stati degli abboccamenti informali che non hanno portato a nulla, non c'è stato coinvolgimento del Parlamento, quindi è tutto in mano a 4-5 personaggi che si circondano di staff prevalentemente tecnici. Si è capito che sostanzialmente il piano rischia di disperdersi in mille rivoli, perché è stata data ampia facoltà, diciamo così, agli enti territoriali, ai comuni, alle regioni di predisporre dei piani, i quali hanno ragionato soltanto con questa logica: visto che ci sono i soldi, dobbiamo cercare il modo di spendere, quindi cerchiamo di fare in qualche modo un progetto che sia che ci permetta di mettere le mani su queste risorse. In realtà i comuni non sono neanche riusciti a fare questo, perché la distruzione di occupazione di figure professionali qualificate nell'amministrazione pubblica è stata tale negli ultimi 10 anni che non ci sono più i tecnici che siano in grado di fare questi progetti. Non ne sono stati assunti di nuovi, perché comunque le condizioni di assunzione erano talmente aleatorie, precarie e così via, che neanche i bandi sono stati coperti e applicati, e quindi di fatto ci troviamo nella concreta possibilità di non vedere spendere gran parte di questi finanziamenti a tassi agevolati con cadenze molto lunghe, che ci avrebbero in qualche modo consentito di fare fronte alle difficoltà di devastazione delle nostre infrastrutture, del nostro welfare, delle nostre istituzioni per quanto riguarda scuola, sanità e trasporti, e di fatto queste risorse rischiano poi di essere utilizzate. La voce, ad esempio, è che la Spagna abbia richiesto di passare dai 70 miliardi che era la loro spesa di competenza a 160 miliardi, quindi di fatto si rischia di vedere queste risorse utilizzate da altri stati, da altri soggetti che sono stati più efficienti nel predisporre i piani e i progetti per attuarlo.
Quindi ogni volta che leggiamo verranno utilizzati i fondi del PNRR per far fronte all'alluvione in Romagna, sono cose scritte sulla carta dei giornali?
Sì, diciamo che sono tutte ipotesi che si basano su notizie propalate ad arte per fare finta di avere in testa qualche destinazione possibile, ma in realtà non si è fatto nulla di quello che avrebbe effettivamente potuto sopperire a quella che è stata la grande ristrutturazione sociale che c'è stata in Italia, che ha sostanzialmente portato ad avere un paese con un bassissimo livello occupazionale, una forte disparità territoriale, una forte disparità di genere e così via. Pensiamo soltanto a tutte le politiche attive del lavoro che, se implementate, avrebbero potuto, pur in un contesto ovviamente capitalistico, di revisione di quelle che sono le misure in campo in materia, avrebbero potuto portare ad esempio a un incremento secco del numero di asili, quindi favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro in condizioni meno devastate. Tutto questo è fortemente indietro, perché non è stato assolutamente implementato con dei progetti operativi concreti che portassero poi effettivamente al loro utilizzo. E anche sui trasporti, che è l'altro grande tema per quanto riguarda le infrastrutture, si è deciso di concentrare tutto sull'alta velocità, senza assolutamente curarsi di quella che invece è la rete territoriale di trasporti, che avrebbe potuto garantire trasporti efficienti e a basso costo per chi si deve spostare per lavoro, per studio e così via. Quindi puntare tutto sulle grandi opere, su quello che si chiama il Ministero Salini, no? Perché Salvini, che si occupa di grandi opere, ha affidato tutto a questo grande gruppo imprenditoriale che aveva assorbito anche la Astaldi, che punta a costruire il ponte sullo stretto di Messina, e quindi di fatto c'è un orientamento delle risorse tutto in una direzione che non è quella corretta per riuscire a alzare effettivamente e migliorare qualitativamente il sistema infrastrutturale del paese.
Chiarissimo, chiarissimo. Quindi siamo di fronte ad un mixer di avidità, cioè far arrivare i soldi ai propri referenti sociali, e lì è l'unico posto dove sono arrivati, ma contemporaneamente di complessiva cialtroneria nel non saper predisporre gli strumenti adatti a fare i piani, perché questi, come dire, non solo mangiano, ma mangiano, non riescono neanche a buffarsi adeguatamente. Mi pare che sia un po', sto semplificando, però mi sembra che il quadro che tu hai descritto sembrerebbe andare in quella direzione. Ma ecco, vai.
La crisi della pubblica amministrazione si concretizza poi nel fatto di dire soltanto i privati riescono a spendere, e quindi adesso il grande spostamento che chiede Bonomi, che chiede la Confindustria, rischia effettivamente di non trovare alternative, e per cui si dice diamo queste risorse alle imprese con Industria 5.0, perché siamo sicuri che sono gli unici che riescono a effettivamente ad applicarle e a usarle. E nello stesso tempo, per quanto riguarda per esempio la transizione energetica, si affida tutto ai grandi colossi di Stato, quindi Eni, Enel e le principali multi-utility, che sono prevalentemente ancora di area pubblica, perché in questo modo si riesce, diciamo così, a dare agli stessi soggetti che attualmente si occupano di energia da combustibili fossili la possibilità di fare durare questo business ancora il più a lungo possibile, e poi nello stesso tempo costruire condizioni per mettere le mani su quello che sarà il nuovo modello produttivo energetico. Quindi di fatto si lascia a loro il monopolio di questo pezzo.
E tra l'altro si lascia a chi non ha nessuna intenzione in questo momento di mollare il fronte degli idrocarburi, quindi di fatto si parla di transizione ecologica affidata a soggetti che in questo momento stanno facendo politiche attive per moltiplicare le loro capacità di approvvigionamento sui diversi fronti estrattivi. L'Eni prima di tutto, ma ovviamente non soltanto l'Eni. Questo è stato confermato anche dall'ultima assemblea degli azionisti, con i profitti sempre più in crescita, e contemporaneamente al di là delle chiacchiere, al di là delle tinte verdi che mettono su alcune bollette, restiamo al palo per quello che riguarda una trasformazione, anche soltanto un tentativo di trasformazione reale.
Sì, direi che da questo punto di vista si agisce in due direzioni. Da una parte si lascia a questi colossi la scelta dei tempi con cui organizzare la transizione, quindi di fatto sfruttare fino all'ultimo i combustibili fossili, di cui hanno una rendita pluriennale più che decennale, quindi di fatto poterlo sfruttare economicamente fino alla fine. Nello stesso tempo mettere le mani sui fondi che tendono a finanziare la transizione energetica, e quindi pensiamo ad esempio al rigassificatore di Ravenna piuttosto a quello di Piombino, quindi tutta una serie di misure in cui loro comunque vogliono giocare la partita. E nello stesso tempo questo risponde anche agli interessi geopolitici e alle direttive geomilitari che arrivano, per cui bisogno sostanzialmente fare spazio al gas del Qatar piuttosto che quello degli Stati Uniti, tagliando il cordone ombelicale con la Russia per questioni di conflitto, per questioni geostrategiche, e quindi queste imprese, questi colossi sono obbedienti servitori di quelli che sono gli interessi dello Stato, che a sua volta sono subordinati a quelli americani, a quelli NATO e così via, con tutte le difficoltà del caso. Ad esempio, la notizia di questi giorni, il fatto che il gas americano finisce per andare in Oriente, perché lì c'è più richiesta rispetto all'Europa, e quindi di fatto rischiamo in qualche modo di non solo pagare di più 4-5 volte tanto il gas rispetto alla situazione precedente, ma rischiamo anche concreti rischi di restare senza, quindi non avere, diciamo, la competitività sul piano dei costi con i nostri principali concorrenti sui mercati internazionali, e quindi di fatto ci facciamo del male da soli, come spesso è accaduto già in passato.
Chiarissimo. E in tutto questo, ovviamente, a farne le spese sono coloro che, come dire, che lavorano, che fanno fatica a arrivare a fine mese e che hanno, come dire, una condizione ormai stabilmente precaria, se posso permettermi questa,
sì, anche
questo
l'ultimo
simbolo.
Avvenimento che notizia proprio di questi giorni è che la bolletta del gas avrebbe dovuto scendere del 13% in base all'andamento dei prezzi sul mercato internazionale, però invece l'autority, il garante della concorrenza, ha sostanzialmente deciso che questo calo sarà in bolletta solo dello 0,2%, perché visto che la crisi energetica secondo loro è finita, perché c'è stato un inverno mite, un basso livello di consumi, un forte livello di approvvigionamento, bisogna anche cominciare a rimuovere quelle misure che avevano calmierato il prezzo per le famiglie negli ultimi mesi, e quindi di fatto il prezzo del gas scende ma il prezzo della bolletta no, perché hanno deciso sostanzialmente di incamerarsi quelli che sono gli aumenti e rimuovere piano piano le misure che erano state messe in campo per attutire l'impatto inflazionistico, e quindi di fatto rischiamo di pagare due volte per delle scelte politiche che non sono assolutamente alla nostra portata.
Insomma, praticamente ormai ci siamo abituati a pagare il bollettone, cosa ve la stiamo a diminuire? Perché poi c'è sempre questo impatto, no? Quando aumentano cresce un po' l'angoscia sociale rispetto alla possibilità di riuscire a pagare o a scaldarsi o ad avere il gas in casa, eccetera, e poi in qualche modo si innescano meccanismi di riaggiustamento, la gente limita i consumi, qualche volta non paga e si arrangia, e allora l'aspettativa e la tensione cala. Questa è un po' la mia sensazione anche da un punto di vista psicologico, perché ci sarebbe da incazzarsi più adesso che non c'è stata la diminuzione rispetto a quando c'è stato l'aumento così grande. Poi, per carità, si può discuterne, però restiamo sempre in un ambito in cui a far pagare tutto sono i più poveri, sono quelli che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Ecco, rispetto a questo mi sembra che però i movimenti sociali siano sostanzialmente al palo.
Sì, bisogna dire che questa strategia di fare bollire la rana partendo dall'acqua fredda sta funzionando molto bene, nel senso che ovviamente non c'è stato alcun recupero del potere d'acquisto di retribuzioni e neanche pensioni, perché di fatto hanno anche abbassato il livello, diciamo così, di rivalutazione, di adeguamento delle pensioni all'inflazione, però non c'è stata una risposta adeguata, perché non c'è stato un movimento forte di risposta a questo che abbia in qualche modo rilanciato e raccolto la sfida. In questo modo si rischia effettivamente di subire un taglio del potere di acquisto significativo, perché l'inflazione nel 2022 è stata superiore al 12% dal punto di vista dell'aumento medio dei consumi, dei beni primari, mentre invece l'aumento delle retribuzioni è stato quasi in ogni settore inferiore al 2%, quindi di fatto abbiamo perso 10 punti di potere d'acquisto senza reagire. Il fatto che adesso rimuovano anche i sussidi, gli ammortizzatori che avevano fatto sull'aumento delle bollette, renderà strutturale questo taglio del potere d'acquisto e quindi una redistribuzione del reddito che è andata a tutto vantaggio delle aziende che erano in grado di sfruttare per i propri utili questo aumento di prezzi. Notizia in questi giorni che Giorgetti ha smentito qualunque ipotesi di tassazione degli extra profitti delle banche, che nel 2022 hanno aumentato del 60% i propri utili. Quindi di fatto non c'è nessun equilibrio nella distribuzione dei costi tra quelli che sono le varie componenti della formazione, le voci che formano il reddito nazionale fondamentalmente. I profitti sono saliti in modo spasmodico e i salari e pensioni sono stati tagliati in via strutturale senza che ci fosse reazione di sorta.
Benissimo, anzi no, malissimo, potremmo dire meglio, no? Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Ma direi che se queste cose non vengono in qualche modo elaborate, fatte proprie da un largo schieramento sindacale politico, si rischia effettivamente di dover subire tutto senza nessuna capacità di reazione. Quindi è ora veramente di mettersi in testa, di organizzarsi per dare una risposta politica e sindacale efficace a queste misure.
Grazie mille Renato, alla prossima.
A presto.
Ciao.
Buona giornata a tutti. Ciao.
Ciao.